Orioli ci abbia dato degli spunti interessanti, non solamente per il fatto che siamo formatori o formati o quello che è, ma anche per noi proprio come persone, come dinamica anche della vita di relazione che abbiamo tutti i giorni. Io forse nel frigorifero, nell'esempio del frigorifero, non mi sono ritrovato molto, a parte che non ci vedo e appunto forse non vedo bene le cose, calzini meglio, però in molte altre cose mi ci sono ritrovato dentro, quindi devo dire grazie perché mi ha fatto ricordare tante cose. Se avete delle domande, delle curiosità di qualunque tipo, ecco, se potete accomodarvi qua così al microfono, così vi sentite.
Già meno si sente.
Grazie.
Sono contenta della visione che ha portato lei, però volevo chiedere, il nostro narcisismo, l'hai dovuto alla paura?
Interessante.
Giovanna, ti metti un micro al microfono, mi sei sentito?
Ho detto che tutto quello che ha detto lei, il narcisismo, non è una questione di decisione mentale, è la paura di crescere, la paura ci accompagna sempre in ogni situazione, è quella che dà il, diciamo così, il tessuto poi delle nostre reazioni negative verso di noi e verso gli altri.
Grazie.
Facciamo magari un po' di domande, poi risponde. Altre?
Magari di te il nome così.
Carlo, grazie innanzitutto per questa mattina. Volevo fare questa domanda. Noi in fraternità e appunto nella nostra formazione abbiamo anche delle persone con dei grossi problemi anche psichiatrici, non soltanto psicologici. Arrivano a proprio anche un po' ai casi clinici. Vorrei sapere quanto a volte loro hanno anche questo desiderio anche di parlare molto, insomma. Poi non solo ai problemi, chi ha questi problemi, ma anche magari le persone che sono sole. Quanto spazio dobbiamo lasciarli? Cioè, io a volte sono un po' contrastato tra il dire in questo momento siamo noi che accondiscendiamo a un tuo bisogno, a quanto noi invece di dare, ecco, in qualche modo, però il giusto equilibrio, ecco, volevo sapere se c'era un qualcosa, un'unità di misura. Ecco.
C'è qualcun altro?
Io sono Francesco del Sacro Cuore di Milano, della San Raffaele del Sacro Cuore. Noi abbiamo una fraternità molto ampia, con anche parecchi nuovi che frequentano, con buone prospettive che poi proseguono. La mia difficoltà nella fraternità è che io onestamente sono 18 anni che sono inserito nella fraternità. Ho un po' di difficoltà a avere lo stesso rapporto di fraternità, di conoscenza, di amicizia con tutti, no? Con alcuni un po' di più, con alcuni un po' di meno. Allora volevo chiedere alla dottoressa se lei aveva, per così dire, un bigino di quali sono i percorsi più brevi per poter arrivare a avere la stessa conoscenza, ma con tutti, perché nella fraternità facciamo tanto proselitismo che dobbiamo essere una famiglia, che dobbiamo essere il punto di riferimento principale della nostra vita, eccetera. In realtà non è così, poi essendo anche laici abbiamo a volte anche altre necessità, tipo la famiglia, i figli, la parrocchia, e quindi non sempre la fraternità è quello che dovrebbe essere, mi sembra, no? Mentre mi sembra di capire che dovrebbe essere invece il nostro primo riferimento. Ecco, questo, grazie.
Buongiorno, sono Lorella da Albano Sant'Alessandro. La ringrazio tantissimo per tutto quello che ci ha detto, utilissimo personalmente anche per la vita in famiglia. Soltanto una piccola cosa sul riferimento ai talebani. Mi è venuto solo questo dubbio, che forse si chiarisce da sé. Se dobbiamo essere aperti, cioè senza avere preconcetti, ascoltare l'altro e praticamente non rimanere fermi alla nostra, a quello che noi abbiamo in mente. Noi comunque abbiamo anche il rischio di cadere, uso questa parola, forse non è appropriata, nel sincretismo, cioè che va tutto bene. Come formatori non dobbiamo, su noi stessi prima di tutto, poi anche con gli altri, cercare di dare la forma, cioè la forma che sarebbe poi Cristo, cioè cercare di avere in noi, aiutare gli altri a raggiungere la forma di Cristo. Se va tutto bene, cioè se non devo avere preconcetti, non c'è un po' il rischio di cadere nel sincretismo, cioè comunque che sia tutto un po' vago e non abbiamo bene in mente qual è la forma che dobbiamo dare? Non so se sono stata chiara.
Sì. Alt.
Fermo.
Stop. No, ma forse. No, dunque, bene, allora, domande molto interessanti. Allora, partiamo da quest'ultima. Noi dobbiamo aiutare a dare e prendere anche noi la forma di Cristo. Ma Cristo che forma ha? Che forma ha Cristo? Questa è una domanda molto interessante. Perché noi abbiamo i Vangeli che ci dicono chi è Gesù, cosa ha fatto, come ha vissuto, ma la ricerca di questa forma di Cristo è veramente continua e ha bisogno di essere molto purificata. Purificata da che cosa? Dalle nostre proiezioni. La mia famosa amica tagliente, un giorno si ragionava con lei e noi, tendenzialmente c'è stato il sinodo sulla famiglia, dobbiamo essere una famiglia, eccetera. E lei, che è un tipo molto provocatorio, mi dice: oh, guarda che Gesù nel Vangelo della famiglia ha parlato quasi sempre male. Ok? Ne ha più parlato mettendo in guardia dai rischi. E la madre, l'unica volta che l'ha voluta, è stata alla croce. Lì mi sono un po', ho detto, oh mamma mia. Capite cosa vuol dire? Qual è la forma di Cristo? Interessantissima questa domanda. Qual è? Cosa faccio dire a Cristo? Perché magari senza accorgermi, no? Dobbiamo amare gli altri, accoglierci tutti. E le vergini sagge? Vai, pedala, figurati se ti do l'olio. Quindi è una grande domanda. È una grande domanda. Non vorrei confondervi troppo le idee. Vorrei che ci mettessimo in ricerca. Capite? Perché noi periodicamente dobbiamo perdere la fede. Quando la fede la facciamo coincidere con l'immagine che ci siamo fatta di Dio, periodicamente la dobbiamo rinnovare. C'è poco da fare. Perché la fede che perdiamo non è la fede, è l'immagine con cui noi ci siamo costruiti il Padre Eterno. Sto por disgraziato non può risponderci, ma gli facciamo dire di tutto e di più. Di tutto e di più. Con questo processo proiettivo. Io ricordo questa ragazza che la sua domanda principale era: se Dio vuole che io sposi questo ragazzo o no? E io la guardavo e le dicevo: senta, mi perdoni, ma adesso Dio vuole che lei sia felice, che sia una persona che usa la bella intelligenza che le ha dato, che lei usi il cuore che le ha fornito, le sensazioni che sono dentro di lei, ma questa è una decisione sua. Ok? Altrimenti arriviamo a concepire Dio come colui che ha già tutta una tabella di marcia su di noi E noi dobbiamo essere lì a indovinare la tabella di Marx. La volontà di Dio diventa un programma già scritto. La volontà di Dio è che noi diventiamo uomini e donne, pienamente uomini e pienamente donne. Coraggio, sviluppatevi, conoscetevi, diventate consapevoli, assumetevi la responsabilità dei vostri limiti. Vi sarò sempre vicino. A volte abbiamo delle formule religiose che sono molto pericolose. Ok? Vanno come un po' tradotte, perché questa gli è stata detta, che Dio l'avrebbe pensata dall'inizio dell'eternità con una persona e la ricerca della sua vocazione era azzeccare la persona con cui Dio già l'aveva pensata. Una roba del genere manda in tilt. Manda in tilt. Anche perché, scusate, se veramente è così, ammettiamo che io sono interessato a conoscere la volontà di Dio, quell'altro se non gliene frega niente e va per rane, io sono condannata tutta la vita? Ci sono alcune cose che vanno veramente ripensate. Ok? Quindi... interessante, eh? Perché la domanda diceva, ma noi dobbiamo essere aperti, non lo so se dobbiamo, cioè, non lo so, non prendiamo nulla alla lettera, io dico dobbiamo accorgerci di ciò che sta capitando e certamente dopo abbiamo un'idea. Allora, quando l'idea di avere figli diventa un diritto a tutti i costi, no, lì è onnipotenza egoica, ma non arrivo neanche a dire che è un problema religioso, è onnipotenza egoica. Come sono onnipotente io quando voglio a tutti i costi far cambiare una persona perché non crede e non va in chiesa? È la stessa roba, solo che quella là la giudico perché va all'estero e fa l'eterologa e tutto quello che volete, lì è chiaro. E io che ho la stessa sua onnipotenza? Si capisce? Allora, non dico di essere aperti a cogliere ovest et boves, ma guardare le cose e dire, ma cosa sta accadendo? Cosa sta succedendo? Qual è il criterio che mi muove e che muove l'altra persona? Non è perché andare in chiesa e pregare è una cosa buona che io posso prendere uno e forzarlo. C'è anche la capacità di aspettare, di rispettare i tempi degli altri. E non è detto che Dio decida di manifestarsi in questo modo a questa persona. Io non lo so. Non posso decidere per lui, per lei. Pensate quante sofferenze anche rispetto ai figli. Com'è difficile mantenere una fiducia in loro, un rispetto della loro sana intelligenza e il dirgli guarda, io senza questa cosa capisco che perderei un sacco di cose, adesso devi vedere te, perché tu mica potrai andare a messa tutta la vita perché te l'ha detto la mamma, ma se Dio corre il rischio della libertà con i suoi figli, noi non ce la facciamo tante volte. Che non vuol dire lasciarli per strada, né? Mi spiego, vuoi lasciare, vabbè, decidi tu, fai tu. Vuol dire stare vicino in una maniera diversa. Cogliere lo stile di Dio è una cosa interessantissima. Qual è il volto di Dio? Interessantissima questa domanda. Interessantissima. Quando è troppo vicino all'uomo, mi dispiace. Gatta ci cova. Allora, quando mi dicono Dio su di te ha un progetto, eccetera, eccetera, dico no, questo lo fa l'uomo, lo fa la mamma e il papà su suo figlio e su sua figlia. E voglio che faccia questo, che diventi quell'altro, che sposi un bravo ragazzo, che eccetera, eccetera. Questo lo fa l'uomo. Ma cosa me ne faccio di un Dio così uguale a me? Quando capisco che c'è una netta, dico questa è di Dio, io non l'avrei mai pensata, questa deve essere proprio divina. Fosse per me, non l'avrei fatta assolutamente così. Quindi che grande cammino la ricerca religiosa, bellissima, bellissima. bellissima, osservando la vita per me è l'altra Bibbia. Noi abbiamo le sacre scritture e abbiamo la vita, in cui Dio agisce oggi. Allora guarda la vita, cerca di rileggerla, di comprenderla, di decifrarla.
La vita cristiana, la vita quotidiana come sacramento, come grande sacramento, Riccardo Tonelli.
Vita, sacramento, manifestazione di Dio. La vita è una Bibbia, è una Bibbia. Rispetto alla quale, oh, mettiamo già in me, capiremo un centesimo di un centesimo, né? Signore. Ma il Padre Eterno mica esige chissà che cosa, né? Ma no, ti dà 70-80 anni, cosa vuoi fare? Se tanto fa la brava, ma tranquilli. Calma. Mi ricollego, no? Quando dice, ma la comunità non è sempre ciò che dovrebbe essere. Cos'è che dovrebbe essere? Una famiglia, sì. Una famiglia. Perché noi abbiamo tutto un bel ideale di famiglia, no? Nessuno si è scelto in famiglia, forse i due genitori, basta. Ti cucchi, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ma noi pensiamo che, siccome sangue è mio sangue, quindi io chissà che amore, amore. Sì, certo, sì, ma ogni tanto io ti prenderei sanamente a ceffoni. L'amore sano è un amore ambivalente. Se è la gioia del mio cuore ti sbatterei giù dalla finestra. Questa è la sana ambivalenza. Ok? Ma noi cosa abbiamo fatto? No. I sentimenti di contrasto, di risentimento non sono tanto cristiani. Sono brutti e cattivi. Fanno parte del cervello limbico e rettiliano. Ah, via. Andiamo via. Via, cacca, beh, cacca. Come dici con i bambini, no? Tutte le parti che un pochino non sono proprio così eleganti, belle, presentabili, mettiamole via. Va bene, mettiamole via. E dopo che fine fanno? Disturbi psicosomatici, è vero? Piuttosto che manifestazioni improvvise di follia? Ma furia di mettere via? Adesso dico una cosa un po' forte. C'è uno psicoterapeuta olandese o danese che dice l'omicida che c'è in noi è il garrison, chiaro? E solo se io lo incontro e gli dico ragazzo facciamo i patti non mi prenderà la mano. Ma noi abbiamo dentro queste, ma perché l'abbiamo dentro? Ma scusate, ma perché la natura ce le ha dotate. Allora, noi abbiamo dentro la dotazione dell'essere umano da quando questo è sulla faccia della terra. Abbiamo dentro tutto un bagaglio, anche pulsionale, istintuale. Siccome però è un pochino pericoloso, allora lo mettiamo via. No? Abbiamo messo via le cose troppo belle o troppo brutte certe volte. Leggevo l'articolo di un insegnante di religione che aveva fatto una riflessione sui gender, sapete tutte queste robe, sì, gender, mica gender, eccetera. E lui diceva, sentite, facciamo così, ripartiamo dicendo che il piacere sessuale è una cosa buona, ottima. Ricominciamo a dire così. Che vedrete che tutta una serie di critiche, di attacchi e così via alla Chiesa cominciano a calare. Perché noi abbiamo la fama che quella roba lì è un po' sporca. Allora non bisogna parlarne bene. Cosa fai? Fai esattamente delle cose che ti provochi la reazione opposta, solo piacere e basta. È evidente. Ma ci hai dato una mano ben forte anche tu, A furia di dire questo no, questo qui, è di qui, è di là. Se tu vai da una persona normale a chiedere cosa insegna la Chiesa, non vuole il sesso. Ma come mai non ti dice non vuole che tu rubi? Come mai? Perché scusate, ma con l'evasione fiscale che qua abbiamo, mi dispiace, anche metà dei cristiani evadono, mi dispiace. Ma quella roba lì non passa, mi spiego? Però sulla roba, per esempio, del sesso, è presentissimo l'insegnamento. Ci sarà stato uno squilibrio nei messaggi, ci sarà stato uno squilibrio tra come uno ha insistito su una cosa e come uno ha insistito sull'altra. Uno ti dice che pare la Chiesa vuole che tu preghi e basta, ma va. Vuole che tu non abbia rapporti, eccetera. Allora, anche con la preghiera si sarà insistito in maniera diversa. Mi spiego? Oh, io sto facendo riflessione a voce alta, né? Adesso sono pensieri che faccio io, cammin facendo, guardando alle cose. Perché io ho molto a cuore una cosa. Quando io mi lamento di un problema, mi piace farmi questa domanda. Non è che per caso io ho dato qualche contributino a creare il problema? Si capisce? Allora, mettiamo, faccio un esempio così. Sta signora che viene mi dice: ah, guarda, il rapporto con mio figlio è pessimo, pessimo, veramente. Dalla mattina iniziamo a litigare. Oh, la miseria, cosa succede? Appena sveglio, dico, ma non ci posso credere. Vabbè, dico, mi racconti cosa succede. E per esempio mio figlio si alza, prende i vestiti e li sbatte per terra. Dico, ma scusi, ma di che figlio stiamo parlando? Di un ragazzo di 16 anni. E scusi, ma perché prendi i vestiti e li butta per terra? E perché sa, io alla sera gli preparo i vestiti, così, il jeans con la maglietta coordinata, le calzine, così almeno lui può dormire fino all'ultimo momento. Scusate? Ma, allora, abbiamo detto messaggi, ma questa dice, io lo faccio per tanto amore. Ma al figlio cosa arriva? Come minimo sono un bambino piccolo. Prenditi i vestitini e tienitele te. Più mi controlli. Chiaro? Decidi tu cosa devo mettere io. Esatto, ti soffoco. Mi spiego? Allora, io mi lamento perché mio figlio mi butta i vestiti per terra e io fin dalla mattina litigo con lui. Ma gli ho dato una mano a sto ragazzo per far sì che la giornata parte storta? Sì, pensando di fare il bene. Bingo. Io sono molto appassionata a un tema, il male del bene. Si capisce? Quanto bene che facciamo! Il male del bene, infatti, il male dell'amore, il male degli affetti. Ok? E il bene del male. Il bene del male. Quando io magari ti dico di no, quando ti dico, ascolta, non ho tempo, oppure ne riparliamo. Tanto cose come dice, frustrazione, intendendo il male come frustrazione, no? Ecco, quindi, allora, dobbiamo essere, che comunità dobbiamo essere? Guardate, se noi siamo già una comunità di Maltra Insema, va benone, grazie a Dio, Maltra Insema, siamo già bravi. Mi spiego? Ah, Maltra Insema? Come si può tradurre? Di poveri diavoli. Messi insieme male, sì, Maltra Insema è milanese, eh? Messi insieme, cioè, un accozzaglio, un po' di persone che fa un po' fatica, cerca di stare insieme. Cioè, noi a volte abbiamo degli ideali che veramente continuano a crearci un pessimismo, un malessere, ma su tutto, sulla moglie, sul figlio, sul marito, sul lavoro, sulle comunità, sullo Stato. Oh, ragazzi, ma adesso facciamo un ragionamento sullo Stato. Nel 1860 e passa, hanno deciso di mettere insieme una cozzaglia di persone litigiosissime, perché tu litigavi nella stessa regione, Guelfi e Ghibellini, non dico due regioni, no, perché noi abbiamo, siamo così, non lo so, interessante, le neuroscienze probabilmente scoprirà qualcosa di questo gene del litigio italiano, no? Bene, 1861 decidono di mettere insieme una cozzaglia di persone. Voi pensate, dal regno delle due Sicilie con... Scusate, ma sono adesso, guardiamoci in faccia, ma sono passati solo 150 anni. Ma come fa in 150 anni questa marmaglia di gente che siamo noi a farla andare d'accordo? Tu vedi, in altri stati, mano delle democrazie magari da 500 anni, eh? Poi non è detto che vada meglio o vada peggio. Ma 500 anni vuol dire che hanno qualche vantaggino rispetto a noi, eh? Ok? Quindi, secondo me, anche lo sguardo un po' storico, facciamo un altro esempio. Oggi le famiglie, la gente, l'impegno, l'impegno di coppia, oh, i giovani non fanno sacrifici. Sì, bene. 100 anni fa, statistica del 1915, dalle statistiche del 1915 tu deduci che la durata della coppia era dai 10 ai 15 anni, come oggi, giusto? Solo che oggi la gente si separa, allora scattava. Chiaro? Risolvevano così il problema del divorzio. Adesso, però
si moriva,
moriva di parto,
delitto d'onore,
guerre, beh, le malattie quando arrivava, antibiotici non c'erano. Quindi facciamo mente locale: nel giro di 100 anni, siamo nel 2014, noi abbiamo triplicato la vita di coppia. Cioè, parliamone. Ma scusate, la psiche che per centinaia di anni, se non di millenni, perché quella durata non è che prima duravano di più, adesso non è che, ok? Quindi se la durata è stata per centinaia di anni di un certo modo, scusate, ma anche la psiche si è adatta in un certo modo. Nel giro di 100 anni abbiamo triplicato una cosa, l'abbiamo fatta durare tanto così.
Abbiamo anche ridotto la legge che unisce le persone.
Sì, ma sì, sì, dico, ma faremo qualche fatichina in più rispetto ai miei bisnonni? Perché far durare un rapporto 40 anni, dobbiamo proprio impegnarci, eh? Prima il problema era risolto all'origine. Ok? Quindi dico, ma io lo capisco il disorientamento, lo capisco perfettamente. Perché dobbiamo attrezzarci una cosa a farla durare il triplo. Non dico che non è possibile, ma ci mancherebbe altro. Anzi, è possibilissimo. Anzi, è una fonte di evoluzione dell'essere umano, ma a livello anche psichico, enorme. Perché la relazione di coppia è, per me, la relazione veramente più trasformativa che possa esistere. Se ti fai un mazzo. Non spontaneamente. Ogni tanto vado al mio parco e gli dico: ma tu avessi una moglie, un atteggiamento del genere avrebbe fatto saltare per aria. Prova. Ho un buon rapporto, eh. Ma dico: ma ogni tanto vi servirebbe una mogliettina. Ok, così tanti atteggiamenti, caro. Abbassiamo le orecchie. Perché quando tu hai un partner hai sempre lì un interlocutore con cui continuamente fai i conti, eh? Quindi se c'è un buon rapporto, un rapporto vivo, caspita, come oggi ci sono corsi sul conflitto da tutte le parti, dici, ma no, la gente è diventata più litigiosa, ma va, prima il conflitto non c'era, ma perché ognuno aveva il suo binario, uno accanto all'altro. Adesso vogliamo fare tutto insieme. Bellissimo. Mazzate. Ok, capite che grandi trasformazioni siamo davanti? Per cui portiamo pazienza con tutta la nostra fatica, le nostre lentezze. Oh, chissà quante generazioni ci vorranno per alcune cose. E intanto io capisco il passettino che io, Elisabetta Orioli, posso fare. Di più non posso. Il mio passettino però è quello. Il mio passettino è quello. L'importante è questo. Se io una cosa sono arrivata a meno 100, il mio passettino è arrivare a meno 90. Ma non sei neanche a zero. E che ce posso fare? Ci sono delle cose che sono partite da zero, magari sono più a 10. E vabbè. Ok? Quindi, attenzione quando abbiamo delle visioni troppo ideali. L'importante è che una comunità sia viva, e se è viva ha dei momenti in cui si litiga, dei momenti in cui sono bellissimi perché ci si ritrova molto in sintonia, dei momenti in cui la gente magari si sente trascurata, quella è viva. Se vogliamo una comunità museo, bene, tutti allo stesso posto, puliti, nella vetrina. Essere vivi ti mette in contatto con tutte queste, ti fa sporcare le mani, no? Essere belli o essere veri, no, veri, tutte le cose false le butti via. Bene, quindi allora Francesco diceva: ho difficoltà a avere lo stesso rapporto di conoscenza, fraternità, amicizia con tutti. Perfetto, è proprio così, non si può, devo avere pazienza, anche perché da un certo punto di vista io ho un interlocutore, non è detto che l'altro mi apra la porta esattamente questo come questo come questo come questo. Io ho a che fare con la relazione e la libertà dell'altro. Per cui se tu hai di fronte magari una persona introversa, ma magari ci metterai anni. Se hai un estroverso, magari ti racconta la sua vita nel giro di 3 puntate. Meglio o peggio? Ma no, è solo diverso. Forzare una persona introversa gli fa un male dell'accidenti. Mi spiego, bisogna proprio... Per cui, davvero, alleggeriamoci da... Tenendo presente, io vi proporrei la differenza tra amicizia e fraternità. Cioè, l'amicizia è libera. Io gli amici, perdonatemi, me li scelgo, se non vi spiace. È una cosa di pelle. È una cosa di pelle, per cui bisogna trovarsi bene entrambi, essere in un momento di vita dove abbiamo qualcosa in comune ed entrambi lo riconosciamo. L'amicizia è quella roba lì, ok? Sono pochi gli amici, sono quelle persone che tu porti dentro il tuo camerino. A me piace molto come immagini il camerino col palco. Il palco, mamma mia, il palco è dove noi svolgiamo la vita normale, no? Cioè sul palco, no, adesso siamo sul palco, non siamo in un camerino, ogni tanto vi ho portato nel mio, perché vi ho detto qualcosina di personale, ma normalmente se no siamo sul palco, no? Sul palco cosa succede? Abbiamo tutta una serie di relazioni dove non è che stiamo recitando, non è che fingiamo, semplicemente noi portiamo fuori quella parte di personalità adatta a quella situazione. Chiaro? Quindi di tutta la nostra personalità, pensate che noi siamo a spicchi, a seconda delle situazioni prendiamo uno spicchio e lo esprimiamo in quel contesto sul palco, no? Quindi dobbiamo usare i copioni giusti, perché io adesso sto usando un copione che non è lo stesso quando vado fuori a mangiare la pizza con i miei colleghi, chiaro? E non è che quando vado fuori a mangiare la pizza con i colleghi io uso il copione che sto usando qua. Sono tutte modalità diverse, tutte lecitissime, tutte dicono di me, tutte profondamente vere, sono sempre io, spicchi diversi. Bon. Ora, poi ognuno di noi ha il suo camerino. Il camerino è una parte molto intima, molto privata, molto personale. Ci sono tutte le cose nostre più preziose, più delicate, anche a volte quelle più dolorose, sofferenti. Non fai entrare tutti. Selezioni molto bene chi portare dentro. Chiaro, spero che una persona entri spesso, che è il coniuge per chi è sposato. Poi non sta lì, ferra, Chiaro, un pezzettino, poi... Come mi auguro di essere invitata nel camerino dell'altro? Perché quando io so tutto di, tutto di me, ti racconti e di te non parli mai. Non si sa mai nulla. È un po' squilibrata la cosa, come mai? Come mai?
Gatta ci cova.
Gatta ci cova. Per carità, può anche darsi che io abbia una modalità non adatta. No? Per cui quando sento alcune donne fortissime, oggi parliamo del nostro rapporto. Tu vedi i mariti che crollano. Ma come si fa? Ma scusami, ma non si può. E no, perché io voglio vedere come sta lui. Ma non puoi chiedere così. Ma come si fa? Si capisce? Ok, quindi teniamo presente che magari l'altro non mi invita nel suo camerino, perché può anche darsi che, teniamo sempre presenti i due punti di vista, eh? Come può darsi che non voglia mai farsi scoprire in fallo? E allora io devo avere sempre un'immagine, allora nel mio camerino tu non entri, perché ci sono i miei limiti, le mie fatiche. Bon, mi ha capito. Gli amici sono persone che ogni tanto invitiamo nel camerino. Quindi bisogna sceglierle bene, perché devi avere un po' di sicurezza di come tratteranno quello che vedono dentro il camerino. Me lo deve trattare bene. Tant'è vero che uno dei motivi per cui delle amicizie poi finiscono è che mi ha trattato male quello che ha visto, l'ha usato male. Boh, questa è l'amicizia. Quindi deve essere reciproca, ci dobbiamo scegliere reciprocamente, deve essere libera. Voi capite che non possiamo usare il parametro dell'amicizia così tout court nelle comunità. C'è il bellissimo parametro della fraternità. Che differenza c'è? La fraternità è una disponibilità a farmi di fianco a chi ho di fianco senza sceglierlo. Accetto di aprirmi a te, di relazionarmi con te. Ok? Al livello che ci è consentito. Quindi spesso nei gruppi noi abbiamo, la cosa importante è avere delle buone relazioni di fraternità. Fraternità vuol dire che di quel gruppo io con quelle 5 persone non avrò mai niente a avere a che fare, perché vari motivi. Votano un partito politico che mi fa girare le scatole. No, scusa, nella fraternità accetti l'altro per quello che è. Ok? Con dei momenti anche bellissimi, perché ci sono dei momenti in cui con l'altro magari arrivi a delle profondità, a delle condivisioni molto particolari, molto profonde. Poi dopo basta, ognuno ritorna a fare la sua vita. Allora questa capacità di vivere dei momenti magari di grande intensità, ma non pretendere che durino. Sono stati regalati, va bene così, potranno ripetersi. Ma poi giustamente uno, la sua famiglia, il suo lavoro, cioè, oh, ragazzi, dobbiamo vivere. Per cui se a questa età noi abbiamo la pretesa che ha un adolescente sull'amico del cuore, siamo abbastanza fatti, Cioè, si salvi chi può. È un'altra la modalità di fraternità e amicizia tra adulti. Solo che a noi spesso ci è piaciuto moltissimo quella modalità là e la vorremmo ripetere. Con una grandissima frustrazione, perché non si può più ripetere, non si può più. Quindi la fraternità è la disponibilità a camminare insieme con l'altro, ok? Proprio accettandolo anche nelle differenze. La fraternità è bellissima perché ti fa il compagno di viaggio di una persona che come amico magari non avresti scelto mai. E dopo tu individui anche, c'è la persona con cui fai un bellissimo cammino di ricerca religiosa, non andresti mai al mare insieme, mai, perché la fraternità li finisce se vai al mare con questa persona, metti, no? Come c'è magari quella famiglia di amici con cui vai al mare insieme, ma non farai mai un cammino religioso. Ok, prossimità diverse sono. Quindi cerchiamo di capire qual è il prossimo passo che possiamo fare. Già per esempio io dico, ricordarsi il nome di tutti è fenomenale, è un modo di riconoscere l'altro. Ti saluto dicendo il tuo nome, bellissimo. Calma, ma non lo conosco, calma, è la vita che ti deve dare occasioni. Bene, poi Carlo, nella nostra fraternità ci sono persone eccetera eccetera, lì bisogna un po' barcamenarsi, allora col pallavolo e col parcerchio. C'è il momento in cui magari, non so adesso, no, io immagino, no? Se dovessi immaginare la mia realtà, stiamo facendo un incontro di lezione biblica, mettete, magari una persona ha voglia di parlare e di raccontarsi e magari di andare fuori tema. C'è la volta che magari puoi farlo e va bene. C'è la volta in cui dici, guarda, è molto interessante quello che stai dicendo, mi scuso perché in questo momento abbiamo da riflettere su questo, cosa ne dici? Dai, se ci troviamo a bere un caffè, se è un altro momento e poi andiamo avanti a chiacchierare di questa cosa. Cioè bisogna dare un po', non si può essere rigidi, eh? Non dire no, questo che stai dicendo non c'entra niente, buttalo via perché non ci interessa nessuno, perché dobbiamo parlare del Vangelo. Adesso non si può, ma nello stesso tempo non possiamo fare un gruppo di mutuo autoaiuto e di sostegno psicologico se dobbiamo fare un gruppo di ascolto della parola, ok? Trovare un po' un equilibrio tra queste cose qua.
Però la parola non la si ascolta meglio dopo che si sono risolti certi, questi gruppi di autoaiuto forse
sono importantissimi, assolutamente. No, non è questo,
non è
quello. Cioè c'è una finalità nel gruppo che va anche un pochino rispettata, perché altrimenti la persona trova un luogo accogliente dove può esprimersi, dirsi e così via, però gli altri rimangono penalizzati. Quindi magari rispetto a un certo momento che ha una certa finalità, creare altri momenti dove ma è più
per poi ascoltare la parola.
Sì, esatto, che poi magari la persona può anche. Certo, se bisogna fare un gruppo di mutuo autoaiuto su problemi psichiatrici, è bene che vadano in alcune situazioni con persone preparate. No?
Ma senza arrivare a livelli catastrofici, sì? Lezioni come la sua, così sono, sì? Quasi propedeutici, certo. Come lo stiamo facendo.
Sì, 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 certo, con questo livello qui si può fare. Sì, sì. Bisogna vedere proprio nella situazione, no? Per cui... Il narcisismo è dovuto alla paura, eh? Molto interessante. Teniamo presente che tutte un po' le manifestazioni che poi creano disagio hanno in partenza delle emozioni che sono delle emozioni dell'essere umano. Certamente una delle emozioni alla base del narcisismo è la paura di non essere amati, la paura di venire abbandonati se non si è perfetti. Assolutamente sì, l'origine è quella. Solo che dopo mette in atto questa paura, se non viene riconosciuta, mette in atto tutta una serie di sovrastrutture, per cui molto spesso davvero quando uno è narcisista proprio in pieno viene allontanato. Paradossale, quello che pensava di evitare lo provoca, ok? Quindi teniamolo presente, tutte le volte, quando io parlo, non so, qui c'è un'onnipotenza, qui c'è un narcisismo, con questi termini tecnici, di dire, vai a vedere all'inizio qual era l'emozione di partenza, perché è quella che va curata. L'equivoco per cui io verrò amato se sono perfetto, non è vero, è un equivoco falso. Perché se io sono perfetto e vengo amato, non mi sento amato. Ok? Quindi questa domanda mi offre proprio lo spunto per dire, teniamo presente quando reagiamo, per esempio, non avete mai notato che molto spesso delle reazioni rabbiose in realtà nascondono proprio paura, spavento? Delle reazioni proprio anche antipatiche, antipatiche. Proprio lo spavento di qualcosa che può accadere o che ti può danneggiare. E allora magari arriva a casa tuo figlio, ti racconta qualcosa e dici, perché? Cos'è successo? Ma sei matto? Molto spesso lo spavento porta a sgridare e fa incazzare, fa arrabbiare le persone. Chiaro? Invece fermarsi e dire, scusa, sono molto spaventata, aspetta un attimo che mi calmo. È importante perché l'altro decifra e anch'io stessa. Io adesso sto lavorando con una persona molto interessante, questa donna che è proprio controllatissima, molto sempre a modo, eccetera, eccetera. Ma con un difetto, poveretta, che... quando lei deve difendersi non ce la fa. Per cui adesso sul lavoro, prima avevo un capo, adesso ne ha due, adesso ne ha tre. Scusa, ma come tre capi? Perché probabilmente io non dico niente, dico sempre di sì, no? Dico, caspita, non riesce a difendersi, no? Però quella bella sana difesa di dire, no, scusi, mi perdoni, ma adesso io l'orario di lavoro, naturalmente senza il minimo riconoscimento economico, no? Per cui c'è tutta questa spinta anche aggressiva, che è quella che ti porta a difendersi, eh? Uno dei motivi dell'aggressività è la difendersi. Devo difendere il territorio, qui entrano tutti, tutti saccheggiano, chiaro? Allora ho bisogno della mia grinta per tenerli fuori. È molto spenta, è molto spenta. Ragionando con lei viene fuori che in particolare la madre è un tipo molto esplosivo, per cui da quello che lei dice sembra che ci sia anche a livello di rapporto di coppia col marito un rapporto veramente molto deteriorato, molto, perché la mamma ogni due per tre urla con suo marito, gliene dice di tutti i colori e compagnia bella, no? Bene. Allora, ragionando con lei, dicevo, ma scusi, ma caspita, ma che livello che sono, ma magari andare a sentire se possono. Fatto sì è che lei, un po' ragionando, torna a casa un giorno e le dice, ma mamma, ma senti, se stai così male con papà, ma parlare con qualcuno. Ma va, io mi sfogo, poi beh, passa tutto. Per la figlia è stato illuminante. Quello che lei aveva sempre preso come sofferenza profondissima, assolutamente, solo che questo aveva contribuito lei a non aver paura, dice no, qua questi due stanno già così male, che se qua anch'io mi metto a discutere e litigare, figurati. E poi la madre non sta così male assolutamente col marito. Poi accusa il marito di non ascoltarla. Ma va?
Ci credo.
Ma va? Quello si è creato una muraglia proprio di acciaio inossidabile, perché è l'unico modo. Dico, ma no, allora sua mamma è molto istintiva. Non sta soffrendo, è istintività questo, ed è, ha creato un bel casino, eh? Ha creato un bel casino, mi spiego? Per cui dopo la persona si deve aggiustare, ma non mi ricordo più perché avevo portato sto esempio, lo sono persa. Vabbè, perdonatemi, mi è venuta in mente sta ragazza,
la paura.
Ecco, in questo caso la mamma ma non era né sofferente né aveva paura, era semplicemente istintiva. Ok? E senz'altro non ha minimamente previsto di che conseguenze ci sono state sulla figlia. Assolutamente, non ha la pallida idea. Quindi, capite come questo mondo emozionale, anche così ricco, con cui noi siamo alle prese, è veramente come entrare in contatto con un bosco dove ci sono tante piante, dove imparare a riconoscerle. Ogni tanto ti perdi, ma dopo ti ritrovi, non ti preoccupare, trovare la strada, perché non è che possiamo dire le emozioni sono brutte e cattive, radiamo al suolo il bosco, facciamo tutti mentali, che qui almeno finché ragioniamo tutti solo col cervello siamo a posto. È un po' come il corpo, no? Se tagli il corpo, tagli le emozioni, va bene, facciamo i cervelloni, poi ragioneremo tutto tramite internet, veramente faremo la... C'è già, sotto c'è un po' questo discorso, della corporeità e della emotività completamente tagliata fuori, come se uno potesse davvero semplicemente, ma poi sappiamo che sono tutte parti che non possiamo veramente radere al suolo senza grosse conseguenze, perché poi si fanno sentire in altri modi. Quindi è meglio conoscerle, integrarle, farai magari prenderai degli svarioni, ma non muore nessuno. Parola d'ordine, non muore nessuno. Ripetiamola. Quando siamo in ansia, muore qualcuno? No. Ah già. A me ha un effetto tranquillante. Quando sono presa, così via, che non muore nessuno. Anzi, dobbiamo tutti vivere e avere posto per una vita un pochino piena.
Ringraziamo di cuore la dottoressa Orioli, le chiediamo magari se aveva preparato degli appunti, ho visto.
Dunque,
se ci può lasciare un ricordo,
allora,
di questa.
Sì.